Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Guardia Almagna.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Negli ultimi anni si sente parlare sempre più dei droni, come spesso accade nel mondo delle tecnologie, di sovente determinate apparecchiature sviluppate per scopi militari, successivamente vengono commercializzate per gli scopi più disparati. E oggi ad esempio abbiamo ragazzini che per Natale viene regalato loro un drone che fa delle riprese dall'alto con una webcam. O anche per scopi più nobili, i droni sono impiegati ad esempio nella protezione civile, per il monitoraggio delle colture in agricoltura e più di recente anche per il trasporto di piccole merci e la consegna della posta, come ad esempio ne stanno sviluppando una rete Amazon. Ma per capire cosa bolle in pentola su questo discorso abbiamo in linea Adriano Basile, radioamatore, in collegamento da Gallerate, in provincia di Varese, che segue il fenomeno da vicino, a quale diamo il benvenuto in trasmissione. Ciao Adriano.
Ciao Dario e buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, innanzitutto partiamo dall'argomento che più ci coinvolge da vicino per le drammatiche notizie che arrivano dall'Ucraina, dove purtroppo i droni stanno avendo un ruolo cruciale. È noto che sfuggono ai radar. Ecco, come mai non ci riusciamo a liberare da questa calamità tecnologica? Capisco che sia problematica la loro localizzazione attraverso i radar, ma come mai ad esempio nemmeno i satelliti geostazionari e quelli in orbita bassa riescono in questo scopo a localizzarli? E parlando di impiego civile, come mai questo argomento in quest'ultimo periodo sta interessando i radioamatori?
Bene Dario, è una domanda complessa, articolata e che in qualche modo va sezionata per poter dare un minimo di struttura alla mia replica. Allora, e chiaramente dobbiamo fare un distinguo importante. I droni, per come li conosciamo noi in Italia, sono un fenomeno molto importante anche come volume di business. Parliamo di applicazioni civili, professionali, però se tu fai riferimento all'Ucraina, siamo in un teatro di guerra da fin troppi anni, con dispendio di tecnologie e di finalità operative che sono classiche del conflitto asimmetrico e non convenzionale. Che cosa voglio dire con queste parole? Che parliamo di un utilizzo tattico dei droni, e non sono i droni a cui siamo abituati nel nostro contesto nazionale per le operazioni che tu hai citata prima, come la sorveglianza, il controllo, la sicurezza, l'agricoltura, il trasporto merci, ma sono quasi sempre vettori di sistemi d'arma, quindi droni che sono progettati e prodotti per portare ordigni e colpire a distanza, mitigando il rischio di perdite umane, in quanto nel peggiore dei casi viene abbattuto il drone, ma non si perde la vita del pilota se fossimo in un teatro convenzionale dove ci sono aeroplani e elicotteri coinvolti. Lo scenario chiaramente va scalato su quella che è la tipologia di confronto tecnologico tra le forze opponenti. E la tua domanda perché sfuggano i radar va un pochino, con il tuo permesso, corretta. Non è che i droni in prima istanza, ripeto e sottolineo, parliamo di droni che sono progettati e prodotti per scopi militari, scopi bellici, sfuggano in linea di principio ai radar, soprattutto perché i droni non si intercettano, non si visualizzano, passami il termine, o non se ne apprezza la presenza o meno solo con i radar, ma data la tipologia, la velocità, la dimensione, la firma radar, quindi la superficie offerta alla riflessione elettromagnetica del radar è molto piccola, generalmente i droni vengono cercati e individuati con tecniche appunto radar, con tecniche di guerra elettronica, cioè se ne rivela un segnale elettromagnetico che è quello del link, del data link di controllo tra il pilota e il drone, li si cerca in modo acustico, li si cerca in modo elettrottico, cioè guardando, scrutando il cielo sia nel visibile che per esempio nell'infrarosso, e quindi è un approccio, la caccia, diciamo, ai droni è multi o iperspettrale e si parte dal rumore e si finisce sul radar, quindi ci sono tutti i gradi di sofisticazione.
Diciamo che forse viene visto ma non si riesce a bloccarlo.
Allora sì, questa è già un'affermazione più corretta e direi consistente con quella che è la realtà dello scenario. Il drone può essere individuato, fermarlo è un altro paio di maniche. Perché? Perché mentre in una, diciamo, prima fase dell'azione di contrasto prevaleva l'impiego della guerra elettronica, cioè un'azione di disturbo sul segnale di controllo, ora ci sono due fenomeni tecnologici che hanno preso il sopravvento. Prima di tutto la capacità del drone di volare in modo autonomo, quindi non ha bisogno, una volta che viene lanciato, siccome è a perdere, deve andare a scoppiare sulla testa di qualcuno, il drone può risolvere una soluzione di navigazione autonomamente e quindi la guerra elettronica non è che gli faccia molto.
In quanto è dotato di intelligenza artificiale, quindi va avanti per conto suo, non c'è un comando a distanza?
Non c'è un comando a distanza o non è strettamente necessario, il drone, ripeto, può risolvere una soluzione in parte grazie a tecniche di intelligenza artificiale, in parte grazie ad algoritmi di navigazione che gli permettono, anche in modo addirittura passivo, quindi senza dover trasmettere troppo, di arrivare a destinazione. L'altro aspetto non meno importante è quello legato al comando e controllo, non più via radio ma attraverso fibre ottiche che sono grandi come un capello, insomma, e permettono, sono abbastanza leggere, quindi non influiscono moltissimo sul carico bellico, cioè la quantità di esplosivo che viene portata a bordo di questi droni, e la fibra ottica è praticamente impossibile da interrompere o disturbare.
Ecco, perdonami, mi chiarisci un attimo meglio in che modo vengono impiegate le fibre ottiche?
Il drone viene governato, ok, attraverso una fibra ottica che parte dal controller, è attaccata al drone e man mano che il drone vola sbobina fibra ottica che lascia alle sue spalle e che lo tiene collegato alla sua stazione di partenza. Quindi il pilota ha un filo, ha questa fibra ottica sottilissima lunga diversi chilometri e arriva a destinazione ricevendo i comandi necessari per l'acquisizione del bersaglio e poi l'ingaggio del bersaglio via fibra ottica. Questo collegamento fisico, quindi cioè esiste un capello di vetro lungo qualche chilometro che il drone si lascia alle spalle e che lo mette, ripeto, in collegamento col proprio pilota, disturbare la comunicazione sulla fibra ottica, meglio di non interromperla, è praticamente impossibile.
Una sorta di aquilone,
né più né meno. Direi che esattamente come un aquilone questo vola, e l'unico modo di ingaggiare e poi eventualmente distruggere il drone nemico o ostile è quello fisicamente di abbatterlo, cioè quindi ingaggiarlo con termiche convenzionali, cinetiche, contraere e quant'altro, oppure più difficile, diciamo un pochino più complicato, con armamento a energia diretta, tipicamente un laser che poi va fondamentalmente a friggere il drone, o ultimo e non ultimo impulsi elettromagnetici ad altissima potenza locali che, diciamo, in qualche modo degradano o rovinano in modo irreversibile l'elettronica, per cui si perde il controllo del drone. Direi che la prima la fa da padroni, perché ad oggi l'uso dei laser è molto limitato, sono molto costosi e, ripeto, ricordiamoci che stiamo parlando di un teatro di guerra. Questo è un po' lo stato dell'arte per quanto attiene l'utilizzo dei droni per uso bellico, ecco.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, ma diciamo che noi abbiamo sempre dei tempi molto stringenti, lo scopo del nostro programma è sempre quello di aprire una finestra rispetto a certi argomenti.
Certo,
dicevamo,
certo.
Come mai l'interesse dei radioamatori su questo discorso?
L'interesse dei radioamatori, che era la seconda parte, ma la trovo ovviamente per prossimità, ecco, rispetto alla mia hobby, alla mia partecipazione all'associazione radioamatori, è quello positivo, cioè i droni sono degli alleati formidabili ruoli nel contesto civile e assistenziale, ricordandoci che l'Associazione Radioamatori Italiani e le associazioni di categoria spesso poi risolvono un ruolo come organizzazioni di volontariato e quindi partecipano o compartecipano nel contesto delle operazioni di sicurezza e protezione civile quello che è il mondo della prevenzione e dell'aiuto sussidiario alle forze impiegate che sono i Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale di Protezione Civile, eccetera, eccetera.
Ecco, diciamo che quindi è un aggiornamento professionale in sostanza.
Possiamo chiamarlo tale, in realtà si tratta di poter sfruttare le tecnologie che i droni ci permettono, in qualche modo di acquisire, che sono la capacità di ripresa dall'alto. Se io ho una gestione di un contesto emergenziale, vedere le cose dall'alto ed esercitare in modo più informato l'azione di comando e controllo delle forze sul campo, ripeto, che saranno la polizia, i vigili del fuoco, i volontari, eccetera, eccetera, certamente è importante. Come radioamatori, sicuramente l'aspetto telecomunicazioni diventa cardinale, poiché un drone può portare in volo un ripetitore radio e permettere in zone dove, ricordiamoci, facilmente non c'è corrente, non ci sono linee telefoniche, cioè ci può essere un contesto emergenziale che renda in qualche modo deserto le commodities che abbiamo tutti i giorni sulla nostra disposizione, i telefoni, l'elettricità, le telecomunicazioni. Allora l'unico modo di in qualche modo implementare una rete radio locale con tanto di ripetitore ad oggi può trovare soddisfazione in quello che è il drone, che permette fondamentalmente di posizionare in alto e quindi in un punto geometricamente molto favorevole le antenne necessarie per le comunicazioni di emergenza.
Quindi diciamo il drone in questo caso qua nel campo radioamatoriale, che poi sappiamo sì, noi che i radioamatori sono impegnati nella protezione civile, andrebbe a fare da ponte radio.
Può fare da ponte radio, può fare da coordinatore delle squadre, perché, ripeto, vede le cose dall'alto, può fare delle misurazioni, può servire, diciamo, alla prefettura, all'organo di governo e gli enti della prefettura delegati per avere una consapevolezza dello scenario emergenziale altrimenti difficile da acquisire, perché ovviamente quando si è per terra si ha un orizzonte proprio limitato.
Un altro campo nel quale si esprime sussidiarietà e sinergia tra droni e radioamatori è per esempio quello della ricerca e soccorso, laddove le squadre di ricercatori e di esperti eventualmente dotati anche di droni possono non essere radioamatori e viceversa, molti radioamatori non sono pilota di droni. Di conseguenza spesso assistiamo ad operazioni di ricerca e soccorso di persone scomparse, minori, anziani, per fare qualche esempio, in cui una squadra mista è composta dal pilota, da un ricercatore e da un radioamatore che garantisce, laddove non siano già presenti, le comunicazioni essenziali di emergenza con i centri di comando e coordinamento.
Ecco Adriano, e voi in questo campo avete già fatto delle sperimentazioni?
Sì, ci sono diverse sperimentazioni che sono state fatte con successo dall'Associazione Radioamatori proprio nei contesti che abbiamo appena descritto. Il vantaggio di questo tipo di operazioni sta nel potersi liberare di un problema, di un problema annoso che riguarda i droni per uso, diciamo, professionale, ancorché qui siamo in un paraprofessionale, perché sono droni professionali asserviti a necessità di volontariato, che è il problema dell'autonomia. I droni come li conosciamo, i più comuni, i quadricotteri, insomma quelli che si possono anche di libera vendita acquistare, hanno mediamente un problema di carico utile e di batteria, mentre invece in un contesto emergenziale si possono usare droni vincolati, che hanno una specie di cordone ombelicale che lega il drone alla sua stazione a terra, l'alimentazione avviene da terra, quindi l'autonomia è pressoché virtualmente infinita. Il drone può stazionare magari a 50-100 metri d'altezza per tutto il tempo necessario a fare l'azione, diciamo, di informazione e coordinazione oppure ripetizione dei segnali radio. Quindi ci siamo tolti di mezzo una bella limitazione che era quella dell'autonomia del drone convenzionale.
Ecco amici, siamo collegati telefonicamente con Adriano Basile da Gallarate in provincia di Varese. So che tu sei un collaboratore del gruppo Radioamatori La Radio nelle Scuole 4.0 e che avete in programma un convegno, diciamo, a livello nazionale, penso entro fine marzo, su questo argomento. Non credo che non siano ancora delineati proprio tutti gli argomenti di cui andrete a parlare. Ci puoi dare qualche anticipazione?
Sì. Certamente sarà una carrellata ancora una volta informativa, divulgativa e volgarizzativa, soprattutto orientata ai giovani nelle scuole, che riguarda l'impiego dei droni, ma anche si parlerà di un problema importante che poi ha una ricaduta in termini di capacità di analisi che i giovani dovranno sviluppare nel loro corso di studi, ovvero la proliferazione dei reati, degli abusi, degli usi legittimi dei droni, che richiedono azioni di contrasto, che però, a differenza di quanto abbiamo detto prima, cioè teatro di guerra, vedono il problema svilupparsi in un paese in tempo di pace, grazie a Dio, in un contesto civile, in aree urbane e suburbane, dove ovviamente ci sono regole di ingaggio diverse, problematiche diverse, ma problemi molto attuali dei quali occuparci.
Ecco, so che ad esempio in alcuni paesi come negli Stati Uniti, chi possiede un drone superiore ai 250 grammi lo deve registrare direttamente alla polizia municipale locale. So che qualche cosa di simile si fa anche in Italia. Il tempo però purtroppo stringe per ampliare questi argomenti. Possiamo dire qualche cosa su come i nostri ascoltatori potranno seguire questo evento?
Sì, certamente sarà possibile attraverso, diciamo, il portale dell'Associazione Radioamatori Italiani ottenere tutte le informazioni e seguire in streaming quelle che saranno gli interventi anche molto più premianti e interessanti del mio relativamente al contesto radiantistico e di utilizzo dei droni, ma sarà disponibile anche sul portale del Comune di Venezia, e in parte questi interventi saranno anche trasmessi via satellite, proprio per aumentare lo spirito di sperimentazione tecnica che caratterizza noi radioamatori.
E quindi, diciamo, sarà fruibile anche attraverso, credo, il sito della Radio nelle Scuole 4.0, no? Se non vado errato.
Esattamente, ti confermo.
Allora, dall'altro capo del telefono, Adriano Basile, grazie per essere stato nostro ospite, spero di risentirti quanto prima.
Assolutamente, sempre a disposizione, e grazie a voi per il tempo che mi avete dedicato.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Durante una visita a Pechino, il team di Sir Keir Starmer ha implementato rigide misure di sicurezza per proteggersi dallo spionaggio cinese, evitando dispositivi elettronici e usando email temporanee. Secondo Joe Jarnecki del RUSI, i potenziali rischi includono furto fisico di dispositivi e attacchi informatici via Bluetooth, Wi-Fi o prese di corrente. Sebbene la Cina abbia un passato di intercettazioni, anche i paesi occidentali sono stati accusati di tattiche simili, come nel caso di Angela Merkel e dell'aereo di Jiang Zemin. Tali incidenti sono considerati una prassi standard nelle relazioni internazionali e le precauzioni del team britannico riflettono una procedura normale per contesti ad alto rischio.
Dopo quasi 3 settimane di blackout, l'accesso a internet in Iran sta tornando in modo frammentario e sotto un controllo rigidissimo. Le autorità hanno giustificato il blocco come misura antiterrorismo, ma attivisti e analisti lo considerano un mezzo per oscurare la violenta repressione delle proteste. Secondo gli esperti di NetBlocks e Kentik, la connettività attuale è instabile e selettiva, suggerendo che il governo stia testando un nuovo sistema di filtraggio in tempo reale. L'accesso è stato suddiviso in livelli. Solo utenti approvati o aziende specifiche ricevono brevi finestre di connessione supervisionata, spesso previa verifica dell'identità. Questo razionamento digitale sta causando danni economici per circa 35 milioni di dollari al giorno. Nonostante il blocco delle app straniere, i cittadini tentano di usare le VPN, mentre il governo cerca di neutralizzarle definitivamente. Il timore principale degli osservatori è che questa crisi acceleri la creazione di una rete nazionale isolata dal resto del mondo, rendendo il ripristino di un internet libero un obiettivo sempre più lontano.
Tesla ha registrato il suo primo calo del fatturato annuo, meno 3%, e un crollo degli utili del 61% nell'ultimo trimestre, segnando una svolta storica sotto la guida di Elon Musk. Per rispondere alla concorrenza della cinese BYD e a una gamma di veicoli giudicata obsoleta, l'azienda sta spostando il focus dai veicoli elettrici all'intelligenza artificiale e alla robotica. Tesla interromperà la produzione dei modelli Model S e Model X per riconvertire la fabbrica californiana alla produzione dei robot umanoidi Optimus. Nonostante il parere incerto degli azionisti, Musk ha annunciato un investimento di 2 miliardi di dollari in XAI, la sua iniziativa di intelligenza artificiale. La strategia prevede una spesa massiccia di 20 miliardi di dollari per sostenere progetti come i robotaxi, mentre le attività politiche di Musk e il taglio dei sussidi ai veicoli elettrici da parte dell'amministrazione Trump hanno generato controversie tra i clienti. L'obiettivo ultimo di Musk rimane aumentare drasticamente il valore di mercato dell'azienda per sbloccare il suo pacchetto retributivo record da $1,000 miliardi.
In California è iniziato un processo storico destinato a fare giurisprudenza. Una ventenne, nota come KGM, ha citato in giudizio i colossi tech Meta e Alphabet. La giovane sostiene che gli algoritmi di Instagram e YouTube l'abbiano resa dipendente sin dall'età di 8 anni, compromettendo gravemente la sua salute mentale. Mentre società come TikTok e Snap hanno già optato per il patteggiamento, Meta respinge con forza le accuse, dichiarandosi pronta a dimostrare il proprio impegno per la tutela dei minori. Tuttavia, come evidenziato dal professore Eric Goldman della Santa Clara University, la portata di questa sentenza potrebbe travolgere l'intero ecosistema digitale. Se i querelanti dovessero vincere, le medesime teorie legali sulla progettazione che crea dipendenza verrebbero applicate anche ai produttori di videogiochi e agli sviluppatori di intelligenza artificiale. Per giganti come Meta e Alphabet, pionieri nell'IA, una sconfitta non rappresenterebbe solo un danno d'immagine, ma una minaccia diretta ai loro modelli di business su larga scala.
SpaceX, l'azienda di Elon Musk, ha presentato una richiesta alla Federal Communications Commission, FCC, per lanciare 1 milione di satelliti in orbita, con l'obiettivo di creare una rete di data center spaziali alimentati a energia solare. L'iniziativa mira a soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale, che secondo l'azienda sta superando le capacità terrestri, rappresentando un'alternativa potenzialmente più ecologica ai data center tradizionali. Tuttavia, il piano solleva preoccupazioni tra gli esperti e la comunità scientifica riguardo ai rischi di collisioni, all'aumento dei detriti spaziali e all'interferenza con le osservazioni astronomiche causata dalla densità della rete satellitare.
La Spagna, sotto il governo di Pedro Sánchez, sta preparando un divieto all'uso dei social network per i minori di 16 anni, definendo le piattaforme un Far West digitale. Questa iniziativa, che renderà i CEO delle big tech legalmente responsabili per i reati sui loro siti, segue misure analoghe in Francia e Australia. È possibile leggere l'analisi completa sul Sole 24 Ore. In Italia abbiamo il decreto Caivano che introduce misure urgenti contro il disagio giovanile e la criminalità minorile. Tra le novità digitali più rilevanti, impone l'obbligo del parental control gratuito in tutti i nuovi dispositivi e l'oscuramento dei contenuti pornografici per i minori. Inoltre, per attuare il decreto Caivano, l'AGCOM ha approvato il cosiddetto Age Verification, un regolamento che obbliga i siti per adulti e le piattaforme video a verificare l'età degli utenti. Il sistema deve garantire la doppia cecità, o doppio anonimato: chi verifica l'identità non deve sapere quale sito stai visitando, e il sito non deve ricevere i tuoi dati personali, ma solo la conferma che sei maggiorenne. Tempistiche: gli obblighi per i siti con sede in Italia sono scattati a novembre 2025, mentre per le piattaforme estere il termine per adeguarsi è fissato a febbraio 2026.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.